Iniziamo una nuova puntata di Ruote Quadre, il programma di automobili di Onde Quadre. Chiaramente ormai dovreste già esservi abituati al fatto che comunque siamo già arrivati anche alla decima puntata, che ho voluto festeggiare questa volta in maniera un po' speciale. Diciamo che mi sono voluto regalare una puntata, se vogliamo, celebrativa, e il motivo lo capirete un pochettino più avanti se continuerete ad ascoltarmi. Io sono Alessio, non mi ero ancora presentato, di fronte a me c'è sempre la fidata coppia Federico e Tommaso. Diciamo che loro due condensano un po' il concetto di quel gran genio di un mio amico, insomma, per, come diceva Battisti, che spero che risolvano ogni problema si presenterà, ma io spero non se ne presenteranno in questa puntata. Come al solito non perdiamo altro tempo e partiamo quindi parlando di velocità.
Bueno, puoi parlare l'occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Guido Nicheli, grandissima citazione almeno per gli appassionati del genere, personaggio, attore, caratterista italiano scomparso recentemente, che ha caratterizzato tutta un'epoca di film italiani, di commedia italiana, proprio col suo personaggio. In realtà non doveva neanche immedesimarsi in altri ruoli al di fuori di quello, tanto che era sempre se stesso e faceva sempre molto ridere, lo trovo molto divertente. Quindi il Commenda, così come spesso veniva chiamato, ci ha introdotto un po' al tema della velocità, che non è velocità come la mostra della trilogia dell'automobile che si sta svolgendo a Torino Esposizioni, ma velocità intesa per angolo news, angolo novità, di cui voglio parlarvi adesso, che raggruppa un po' la famiglia sportiva del gruppo Fiat, ovvero Alfa Romeo, Maserati e Ferrari. Le tre vetture di cui vado a parlarvi sono più precisamente la 8C, la Gran Turismo e la California, che è la realtà più nuova, visto che è stata recentemente presentata nei mesi scorsi, e rappresenta proprio una filosofia nuova di autovetture per la Ferrari, le piccola che però è convertibile e coupé al tempo stesso, quindi una coupé cabrio anche per la casa del cavallino rampante. Vi dicevo, queste tre auto sono legate comunque dalla stessa filosofia, e soprattutto hanno sostanzialmente uno schema meccanico comune, che pur non essendo la stessa vettura declinata con tre marchi diversi, viene invece caratterizzata per ciascuno dei tre marchi, e un carattere di certo comune a tutte loro è quello del motore 8 cilindri, il motore V8, che sulla Maserati diciamo ha costituito un po' la base di partenza, anche se per le versioni successive, anche se in realtà la prima vettura a presentare questa evoluzione di questo motore V8 è stata proprio la 8C, che è stata presentata addirittura nel 2003 come concept car al salone dell'auto di Francoforte, e da quel momento poi si è decisa la sua produzione in serie, che per una serie limitata a 500 pezzi, di cui sono ormai andata esaurita in un attimo, in un battibaleno probabilmente la produzione, tanto che è stata fatta anche la versione Spider, anch'essa diciamo rapidamente assorbita dal mercato, e presto secondo me su eBay ci saranno versioni che lieviteranno di prezzo comunque tra gli appassionati. Vi dicevo, la 8C, motore 4.700 di cilindrata, 8 cilindri AV, 450 cavalli, 470 Nm di coppia. Lo stesso motore 4007 viene montato anche sulla versione Gran Turismo S della Maserati, l'ultima variante di questa nuova versione appunto del tridente, e quindi che però ne presenta anche di questo motore V8 una variante da 4,2 litri con solamente, si fa per dire ovviamente, 405 cavalli, quindi doppia declinazione, comunque sempre sulla stessa base meccanica. Ferrari California invece diciamo declina il motore in 4300 cm3 e 460 cavalli. È chiaro che, come vi dicevo prima, non è lo stesso motore, così come non è lo stesso gruppo cambio, ci sono però tra le tre vetture numerosi particolari meccanici, quindi magari il basamento del motore, nonché altre componenti che fanno sì che ci sia stata, diciamo, una base di partenza attorno alla quale però sono state realizzate tre unità totalmente diverse, proprio come sono anche totalmente diversi i caratteri dei tre marchi. 8C è stato il primo esperimento di trazione posteriore per l'Alfa, Gran Turismo è il ritorno per Maserati nelle vetture di un certo livello che vanno a sfidare anche le Jaguar, quindi anche di prestigio sportivo, è proprio Gran Turismo. Ferrari California, novità assoluta, diciamo che è quella che spesso si pensava fosse la piccola Dino, e invece non ha avuto questo nome. Quindi buona fortuna alla Ferrari California tra le coupe cabrio. E adesso, come vi dicevo, appunto, abbiamo puntata celebrativa e chi meglio dei Kool & the Gang con Celebration ce la possono annunciare. Celebration.
Con
Cool and the Gang abbiamo iniziato, diciamo, celebrando e autocelebrandoci per una volta, anche se il detto dice chi si loda si imbroda, speriamo di non imbrodarci più di tanto, festeggiando, per modo di dire, comunque questa decima puntata, che è un numero in ogni caso significativo. Puntata quindi in cui ho voluto condensare un pochettino la mia passione, in cui vi racconterò quella che è stata una delle auto che mi hanno certamente più appassionato sin da quando ero ragazzino. E questo modello, che appunto vi porterà nel corso della puntata a fare una sorta di Amarcord, è la Lancia Delta. Io sono Catherine Deneuve, che appunto era lei, anzi non io, non sono Catherine Deneuve, se ne saranno accorti quelli che sono di fronte a me, era per collegarsi al fatto della vecchia pubblicità della Lancia Delta, appunto quella degli anni 70, pubblicità del 1979-80, che appunto era famosissima perché tutto un filone anche di comicità di quel periodo, insomma, aveva un po' marciato sopra su questa affermazione. E vi dicevo, appunto, Lancia Delta, la prima serie, un nome glorioso per gli appassionati, è un'auto che è stata concepita negli anni 70, metà degli anni 70, per andare a subentrare alla Fulvia, nella variante che però era una variante a tre volumi di questa vettura, nel segmento, insomma, dove andava a collocarsi la Delta. Vi dicevo, appunto, uno dei motivi di certo che hanno dato, diciamo, felicità al progetto Lancia Delta Berlina è stato di certo quello di essere stato creato da Giugiaro. La sua felice mano, insomma, è stata quella che ha diciamo battezzato le linee della Delta. Non dimentichiamo che nello stesso periodo Giugiaro aveva disegnato la Scirocco, di cui vi ho parlato nelle scorse puntate, e la prima serie della Golf, che concettualmente si collegano, diciamo così, al filone della linea. Se osservate per esempio il montante posteriore, il trattamento del montante posteriore della coda della Delta, troverete alcune analogie formali per esempio nelle code sia di Golf, come vi dicevo, che di Scirocco. Lanciata la Delta al Salone dell'Auto di Francoforte del 1979, quindi pensate, sono ormai passati quasi 30 anni, cioè insomma, è già una bella signora, insomma, una ragazza più che matura. E la Delta introduceva un filone nuovo dal punto di vista delle berline, della concezione proprio di berlina, di progettazione, non solo per la Lancia, che comunque, ricordiamocelo, era stata assorbita dal gruppo Fiat alla fine degli anni 60, nel 1969. Quindi la Delta era il primo vero prodotto nuovo concepito in era Fiat, che al tempo stesso stava però progettando anche la Ritmo, anzi era già uscita, perché la Ritmo venne presentata nel 1978, quindi un anno prima, due modelli quindi di svolta del gruppo Fiat per cercare di emergere sui mercati europei. Era un momento difficile quello per la Lancia, perché comunque la gamma non era particolarmente brillante, non godeva di particolarmente successo, quantomeno non erano così tanto attuali anche tecnologicamente, alcuni modelli ormai un po' vetuste beta denunciavano qualche piccolo scricchiolio non scricchiolio interno, voglio dire, ma scricchiolio comunque sul mercato. Al tempo stesso però la Lancia era estremamente rispettata e temuta, se vogliamo, nelle competizioni, tanto che per esempio la Stratos, o come prima anche la Fulvia nei rally, erano autentiche auto da battere, in particolare la Stratos, che venne addirittura battezzata dai francesi Beta Gagné, cioè l'animale che vince, la bestia che vince, perché era veramente imbattibile. La Lancia quindi, col progetto Y5, per quello che riguarda invece la Delta stradale, pensò e concepì un'auto al di sotto dei 4 metri e con motorizzazioni al tempo, due motorizzazioni, voglio dire, 1300 e 1500, quindi allineate, diciamo, a quelle che erano le richieste da auto media nelle fine degli anni 70, e che però cercavano di dare qualcosina in più rispetto alle motorizzazioni montate per esempio sulla Ritmo, anche se avevano una base, la stessa base meccanica, quindi regolazioni diverse che consentivano quindi più brio alle versioni Lancia, che erano anche più sofisticate dal punto di vista tecnologico, tanto che appunto consentivano prestazioni già di rispetto, di rilievo rispetto alle concorrenti. Addirittura in accelerazione nello 0-100, per esempio, la Delta 1500 riusciva a tenere testa per esempio all'Alfa Romeo Giulietta 1800, che chiaramente sappiamo tutti che era un'auto considerata un'auto veloce dalle caratteristiche sportive decisamente marcate. Quindi tutto questo fece sì che si andò a creare veramente un mito, insomma, un'auto che ha dato sicuramente delle soddisfazioni, ma soprattutto negli anni a venire, cioè alla metà degli anni 80, quando si è cimentata nelle competizioni e quando è diventata veramente un'auto campionessa. Noi andiamo adesso a celebrarla con questa bellissima canzone dei Queen. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few, I've had my share.
my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Sì, devono averlo detto parecchie volte, We are the champions, in lancia, anzi, di sicuro campioni del mondo lo sono stati 6 volte, quindi 6 campionati del mondo rally vinti consecutivamente, di cui parleremo anche più avanti, e di sicuro questo è il motivo per cui sono stati vinti questi campionati del mondo, possiamo dire così, il germe è stato piantato nei primi anni 80, quando la gamma della Delta è stata iniziata a essere ampliata, e dopo una serie anche di esperimenti dal punto di vista tecnico, sono stati per esempio sperimentati una versione a trazione integrale, diciamo che questa aprì la strada poi all'impiego invece nella metà degli anni 80, a partire da un restyling che la vettura subì nel corso del 1986, che venne presentato appunto nel 1986, iniziò la seconda vita, quella decisamente più vittoriosa, se non vincente, quantomeno vittoriosa. E vi dicevo appunto, uno dei primi passi è stato proprio quello di sperimentare su una versione prototipo della Delta, la trazione integrale, che veniva però abbinata a un motore turbo. Motore turbo che però esordì nel 1983 sulla Delta stradale, sia sempre ben chiaro, diciamo aprendo il filone delle HF, si chiamava Delta HF Turbo, e tra l'altro fu anche la capostipite delle Delta Turbo Compressore, cioè fu la prima lancia soprattutto a montare questa motorizzazione. 130 cavalli sulla base del motore a bialbero 1585 di cilindrata, che in versione aspirata aveva 105 cavalli, che montava per esempio anche la Ritmo 105 TC. Come vedete, le sinergie con la Fiat furono sempre presenti. E gli esperimenti non finirono, diciamo, sulla Delta furono fatte altre sperimentazioni, di queste più di mercato che non tecnologiche, tanto che addirittura nel corso degli anni 70, dal momento che la Delta era scaturita sulla base di un progetto comune, o comunque sfruttando sinergie progettuali col gruppo, con la Saab, che all'epoca con la Fiat stava intrattenendo rapporti di collaborazione, in alcuni mercati portarono quindi questo travaso di tecnologie a commercializzare la Delta, in particolare nel nord Europa, come Saab 600, vettura che non ebbe un grandissimo successo su quei mercati, tanto che non durò più di tanto con la declinazione Saab, ma che comunque la collaborazione invece fu molto importante, tanto che poi portò successivamente al progetto comune che tutti quanti ricorderanno, della Tema, della Croma, della Saab 9000 e successivamente dell'Alfa 164. Quindi comunque qualcosa di Saab dal punto di vista progettuale, se non altro come filosofia, nella Delta è stato inglobato, e questo è molto importante, tanto che come dicevo la vita della Delta è proseguita, e appunto dal 1983 iniziò questa sfida con le GT, in momenti in cui la Golf GT per esempio era decisamente la vettura da battere nel segmento in cui era commercializzata la Delta. Ma come vi dicevo, è il 1986 il vero momento, il vero punto di svolta, viene rivista la gamma, viene riprogettato l'interno della vettura, quantomeno dal punto di vista della plancia, dell'arredamento interno in alcuni particolari, e si introducono versioni versioni, diciamo così, più al passo coi tempi, cioè motori più performanti. Soprattutto nasce ed esordisce finalmente la trazione integrale con la versione però non 1.6 turbo, bensì con montando un 2.000 a trazione, appunto trazione integrale, un 2.000 turbo, scusate, da 165 cavalli, che era anche montato sulla lanciatema. Al tempo stesso si decide anche di connotare esteticamente diversamente la 4WD che nascerà, e per questo viene adottato un frontale a quattro fari che, se volendo, si collega anche con la vecchia Fulvia, la Fulvia denominata Fanalone, quella degli anni che vinceva all'inizio degli anni 70 nei rally. Quindi in ogni caso questo tratto diventò quello che indubbiamente caratterizzò le Delta, possiamo dire così, le Delta cattive, le Delta che comunque continuarono, come vi dirò più avanti, con la stirpe delle integrali, a essere difficili, duri da battere, come hard to beat, come ci dicono gli Arfari.
Seen you hanging round town. You in a shot skirt shining as a deep brown. You had a dirty look. You caught me on your hook. Turn up the thermostat. I wanna see you sweat. I walked right over, said hi, how you doing? You smiled at me and girl, it's alright with me. Come on, let's dance. We gotta take our chance. He whispered in my ear, you wanna get out of here. Can you feel it? Rocking the city. Ah, yeah. Straight out of nowhere, Ness. Like a fist. Can't resist you, oh no. I'll tell you something. You know I love ya. Just wanna touch ya. Stand up. Knock me right off my. Together, heart beating so fast as you tear my shirt off. This girl I saw around town, well now she's gone down. Stuck on a losing streak, I think you've turned it around. Oh yeah, girl, you've got something I like. We out about it, have you heard the latest? Boy in a band, this Hollywood actress. Around the street, no time to hesitate. We got a bunch of weight. Can you feel it? Rocking the city. Ah, yeah. Straight out of nowhere, Ness. Like a fist. Can't resist you, oh no. I'll tell you something. You know I love ya. I just wanna touch ya. Stand up. Knock me right off my face. So hard to beat, hard to beat. Drive me crazy, my beautiful babyness. Spend the whole day right here together. You know I love ya, just wanna touch ya. Stand up, knock me right off my feet. Hard to beat, hard to beat, hard to beat.
R2Beat dura da battere, lo è stata veramente la Delta integrale nelle competizioni, nei rally. Tutta la storia della Delta, se vogliamo, la storia gloriosa della Delta, riconduce sempre a questo mondo, al mondo delle competizioni, dove la Lancia aveva deciso di schierare la vettura con indubbio successo, visto quello che vi andrò a raccontare, ma visto che probabilmente molto lo conoscerete anche voi. Quindi 4WD e Integrale sono le due sigle che decisamente sono quelle rimaste impresse agli appassionati e scritte negli annali. Ma non sono le uniche due sigle, dal momento che l'impegno nel corso degli anni 80 per la Lancia partì dai primi anni, cioè nel 1982, con la famosa Lancia Rally o 037, una derivazione rallistica appunto della Beta Monte Carlo, che vinceva invece sulle piste nelle gare endurance nella fine degli anni 70. La Rally 037 era schierata nel gruppo B, un gruppo dove la preparazione della vettura era particolarmente consistente come potenze, come regolazioni eccetera e quant'altro, ma aveva una grossa pecca: era solo due ruote motrici, mentre le sue avversarie, una su tutte, l'Audi 4, era quattro ruote motrici, come dice anche il nome stesso. E quindi la Delta, io ce l'ho con la Delta oggi, chiaramente puntata Delta, ma dovete scusarmi, la 037 invece è riuscita a vincere comunque il campionato del mondo rally nel 1983, nonostante questo handicap, ma diciamo l'anno seguente invece dovette soccombere allo strapotere Audi, ma la Lancia non si impensierì, tanto che stava preparando un nuovo prototipo decisamente potente, decisamente cattivo, decisamente ben preparato, se mi si consente il termine, la Delta S4, un vero e proprio laboratorio tecnologico che combinava per la prima volta al mondo, nelle competizioni e non solo, la trazione integrale, il motore turbo e il compressore volumetrico, il tutto per 400 cavalli da un motore 1.8 di cilindrata, quindi siamo con cilindrate veramente piccole, quindi dovete immaginare quanto fosse spinta la tecnologia per questo motore, che siamo pur sempre alla metà degli anni 80, quindi comunque anche temporalmente è vero che le auto di Formula 1 erogavano già 1.000 cavalli, ma con decisamente altre caratteristiche complessive di vettura. Vi dicevo che però queste vetture, quelle del gruppo B in cui era la Delta S4 era schierata, arrivarono addirittura nell'anno seguente a sfiorare tutte quante all'incirca la quota 600 cavalli, una potenza spropositata che però venne pagata a caro prezzo anche da alcuni piloti, tanto che Attilio Bettega nel 1985 e l'equipaggio Toivonen Cresto nell'anno seguente morirono in incidenti guidando queste vetture, tanto che la Federazione Mondiale decise di sopprimere questa categoria, introducendo invece nelle competizioni quello che viene chiamato gruppo A, esistente ancora adesso, con un livello differente di preparazione della vettura basandosi su auto di serie. Nel 1987 infatti esordì la 4WD, la prima Delta vincente nei rally. Il motore si basava appunto sulla meccanica montata dalla Lancia Tema Turbo, 165 cavalli ovviamente per quello che riguardava la versione stradale. L'anno seguente, sempre in ossequio alla necessità di schierare vetture sempre più competitive nei rally, ma che al tempo stesso dovevano rispettare determinati criteri, cioè dovevano esserne prodotte un certo numero e commercializzate, la Lancia fece esordire l'HF integrale, la prima, quindi l'8-valvole, quella normalmente conosciuta come 8-valvole, ma già coi parafanghi allargati e i cerchi bruniti nella fascia centrale, che molti quindi ricorderanno. Sempre questa Delta, la Delta integrale, fu quindi la capostipite di una serie di evoluzioni che man mano portarono la potenza a salire gradualmente. L'anno seguente a 185 cavalli e poi con componentistica sempre via via diciamo più spinta e mutuata da altri modelli del gruppo, si giunse persino nel 1989 a far debuttare invece l'integrale 16 valvole con 200 cavalli di potenza, una coppia maggiore e soprattutto trasferita con una differente impostazione tra avantreno e retrotreno, ovvero 47% e 53%, facendo quindi diventare l'auto meno sottosterzante e quindi più sovrasterzante. Soprattutto caratterizzano queste 16 valvole l'inconfondibile gobba sul cofano, che rimase poi anche per esempio nelle versioni evoluzione degli anni seguenti. È molto importante quindi ricordare questa come un po' la capostipite di una di quelle che sono le Delta più ambite anche dai collezionisti e dai preparatori. Adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale, ovviamente sempre a tema, questa volta Nuvolari, che chiaramente non ha potuto pilotare una Lancia Delta, ma probabilmente gli sarebbe piaciuto e si sarebbe di certo divertito.
Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Uccelli nell'aria perdono l'ali quando passano volari. Ah, ah, ah. Yeah, 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 yeah. Quando corre nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come bottiglia, tutta la polvere è spazzata via. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari è bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente. Nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Sempre un numero in più nel destino quando corre nuvolari. Yeah, 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 yeah. Quando passa nuvolari ognuno sente il suo cuore vicino. In gara a Verona e davanti a Bordino. Con un tempo d'inferno, acqua grandi e vento, pericolo di uscire di strada, a ogni giro l'inferno, ma sbanda strisce schiacciato, loro colgono quasi spacciato.
Nuvolari probabilmente avrebbe gradito l'Alfa 8C di cui vi ho parlato in apertura, ma credo che anche su una Delta integrale si sarebbe di certo divertito, avrebbe ottenuto di certo performance di un certo livello. Per adesso noi ci manteniamo a bordo idealmente dell'integrale 16 valvole di cui vi ho parlato in precedenza, e siamo arrivati al 1989 nell'evoluzione di questo modello. E questo modello rimase vincente chiaramente sempre nelle competizioni, sia col team ufficiale Lancia Martini che coi team privati affidati a diversi team semi ufficiali o del tutto, diciamo così, del tutto privati, e fino al 1991, anno in cui possiamo dire c'è un altro cambio, un nuovo cambio nella concezione della Delta. Questa volta viene estremizzata ancora la superficie esterna e viene adattata a nuove esigenze, a nuove esigenze delle competizioni, tanto che appunto avviene ancora adesso, per esempio, con le vetture tipo la Subaru Impreza, piuttosto che le Mitsubishi Evo 10 o Evolution, come vengono denominate, ovvero cercare di ottenere dalla versione stradale, quella che fa grandi numeri di vendita, la maggior parte di possibilità tecniche e tecnologiche per poterle poi travasare, visto che non sono consentite numerose modifiche, nella versione da competizione. Quindi, per esempio, se fate caso al muso della Delta Integrale, se qualcuno di voi ce l'ha presente, soprattutto la versione Evoluzione del 1991 e da lì in poi, e praticamente il muso è totalmente traforato. Questo perché serviva ovviamente un maggiore apporto d'aria per l'intercooler, per la turbina, per raffreddare il motore stesso, nonché i freni. Tutto questo ovviamente doveva essere fatto in una versione però non più modificabile per le competizioni, quindi la versione di serie aveva già queste caratteristiche. 1991, siamo quindi a quella che viene chiamata abitualmente, amichevolmente, Deltona, ma normalmente invece sarebbe l'Evoluzione 1. Questo perché a questa ne seguiranno ancora altre. Appunto, come vi dicevo, i fari adesso nel muso, pur mantenendo sempre la configurazione a quattro proiettori, sono diventati lenticolari, quindi si adattano in questo momento, siamo comunque all'inizio degli anni 90, a quelle che sono le caratteristiche di modelli più tecnologici, quindi presentavano una delle prime introduzioni del periodo di questa tecnologia per i fanali. Prese d'aria sul cofano, come vi dicevo, e soprattutto aumentano le carreggiate per ovviamente aumentare la tenuta di strada, per montare pneumatici via via più larghi e chiaramente per scaricare a terra in maniera più efficace la potenza, che nel frattempo era lievitata di altri 10 cavalli, quindi 210, e con una velocità massima di 220 km all'ora. Questo perché l'aerodinamica non era eccezionale, ma la Delta era fatta più che altro per stare attaccata a terra piuttosto che per volare, quindi diciamo così pagava lo scotto di una linea chiaramente non più aggiornata, perché era di 10 anni prima, abbondanti 12 anni prima, che non consentiva di certo performance aerodinamiche come le sue concorrenti che debuttavano in quel periodo. 91 fino 93 invece siamo arrivati quando la Delta cambia casa, nel senso che viene assemblata in un nuovo stabilimento, o perlomeno nello stesso stabilimento, cioè Chivasso, ma da un produttore nuovo, Maggiora, che comunque collaborava con la Fiat, che rilevò gli impianti di Chivasso, e su cui chiaramente venivano realizzate ormai meno Delta Integrale, perché in ogni caso erano passati i tempi e anche la vettura era meno richiesta, e soprattutto era rimasta l'unica della famiglia Lancia a essere ancora venduta, quindi a fare dei numeri di vendita. Nel frattempo aveva già esordito invece la Delta, quella della seconda generazione. Evoluzione 2, vi dicevo, quella del 1993, che presentava altri 5 cavalli, quindi 215, un incremento della coppia, 32 kg, e per questa versione, che aveva la particolarità di essere l'ultima, anzi, o la prima, se vogliamo così dire, la prima non più concepita invece per un utilizzo nelle competizioni, ma esclusivamente ed espressivamente per la vendita. Questo fece sì che anche la dotazione di serie cambiò leggermente, con qualcosa di più, diciamo, votato al comfort e non solo alla sportività e anche alla sicurezza, perché debuttarono di serie l'ABS e l'aria condizionata. Poteva avere per esempio anche l'option degli interni sportivi Recaro coi sedili in pelle, con un rivestimento chiaramente meno spartano di quelle che potevano essere le versioni invece che lo montavano negli anni 90, e quindi sancì la fine della vita della Delta. Fu questo l'ultimo modello che rimase in produzione, salvo poi una serie di versioni limitate. Mi viene in mente adesso la Club Italia, mi viene in mente versioni per il Giappone particolari, quindi con una dotazione del tutto differente, ma sono vetture diciamo prodotte e vendute in pochissimi esemplari. Nel frattempo, nel 1992, si era concluso anche il percorso rallistico della Delta, perché era stata ritirata ufficialmente e vincente dalle competizioni. Quindi possiamo tranquillamente dire che il ciclo della Delta, il percorso vitale della Delta e nella vita di tutti i giorni e nello sport, era completamente concluso. Pilotata quindi dai migliori rallisti del mondo, seppe veramente raccogliere qualunque tipo di successo. Successo che si deve arrestare anche per la nostra trasmissione. Sono contento di avervene parlato, di questa vettura che per me è un'auto mitica, però con la polizia che incombe ci obbliga ad accostare, quindi come al solito io vi invito a scrivere all'indirizzo quotequadre.q@eccelm.polito.it e vi saluto. Il saluto ovviamente non è solo da parte mia, ma anche da parte di Federico e del nostro fedele Tommaso. Ciao a tutti!